Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia e un caloroso bentornati e bentornati a Sui Generis, donne e altre stranezze in onda come sempre il venerdì sera, un'ora insieme, bella fitta come sempre, tante cose di cui vi vogliamo parlare, prima però i nostri contatti, la mia mail, il mio cognome mordiglia@radiopopolare.it, io sono Elena Mordiglia, la prossima ora la passiamo insieme. Di che cosa parleremo questa sera? Allora, vi dico già che in chiusura di trasmissione vi parleremo della rete nazionale di donne 10, 100, 1000 piazze di donne per la pace. È un'iniziativa, è una rete che ha dato vita a un'iniziativa che si terrà domani sabato 28 marzo in oltre 150 piazze in tutta Italia. Ci sarà anche Milano in Piazza della Scala dalle 15 in avanti e per dire di no alla guerra, alle guerre, anzi al plurale, ne parleremo più tardi con una persona appunto della rete. Poi andremo a parlare invece di Colombia con Selmira Orozco Hernandez, che ci racconterà un po' della politica in Colombia e delle prossime elezioni che ci saranno a maggio, però ne parliamo adesso anche per fare un po' il punto su come sono messe in Colombia per quanto riguarda la parità di genere, il gap di genere, le disuguaglianze di genere all'interno della politica colombiana. E poi andremo a parlare del primo dizionario biografico e tematico delle donne in Italia, che è un progetto di Treccani. Ne parleremo con la curatrice scientifica che è venuta a trovarci. Tra pochissimo invece parliamo di quello che succede nelle redazioni dei media italiani. Non è niente di buono, purtroppo. Ne parleremo tra poco con una giornalista che insieme ad altre giornaliste su questo argomento ha fatto un'interessante inchiesta. Allora andiamo nelle redazioni dei media italiani. Violenze sessuali, molestie e abusi nelle redazioni dei media italiani è il titolo di un'inchiesta che parla proprio di questo tema, con tanti dati che credo vi faranno saltare sulla seggiola, così come è successo a me, perché sono davvero abbastanza agghiaccianti. Ecco, è una inchiesta che è stata realizzata da un collettivo di giornaliste, il collettivo Espulse, in collaborazione con IRP Media. E allora noi abbiamo in collegamento con noi, per raccontarvi di che cosa si tratta e che cosa è emerso da questa inchiesta, Stefania Prandi. Stefania Prandi, bentornata Sui Generis, ciao.
Buonasera.
Buonasera, buonasera. Allora andiamo a raccontare questa inchiesta, ce ne siamo già occupata questi microfoni l'8 marzo, in particolare con Chiara Ronzani e Barbara Sorrentini, però volevamo fare naturalmente un approfondimento anche qui a Sui Generis, perché è un'inchiesta importante che nasce da 100 interviste ad altrettante giornaliste. Ho detto proprio poco un attimo fa per raccontare, introdurci questo argomento. A te ti chiederei di raccontarci innanzitutto appunto da dove nasce quest'idea, perché avete voluto realizzarla e chi siete voi?
Intanto grazie dell'interesse per questo lavoro, che è un lavoro che abbiamo fatto, un'inchiesta proprio per capire meglio la situazione all'interno dei media italiani, quindi è un'inchiesta dentro il giornalismo, con tutte le difficoltà chiaramente che può aver avuto e che si possono immaginare. Quindi è un'inchiesta che nasce da un'altra inchiesta precedente che avevamo fatto nelle scuole di giornalismo, dalla quale erano emerse una serie di molestie, discriminazioni di genere nei confronti delle studentesse, sia durante il percorso di studi sia negli stage. Partendo dalla parte degli stage, che quindi è la parte della redazione, abbiamo poi continuato e abbiamo lanciato prima un questionario online, al quale hanno risposto oltre 100 colleghe, e poi dopo da lì abbiamo fatto le interviste alle colleghe. E da queste interviste purtroppo è emerso un quadro molto, insomma, inquietante. Si tratta di colleghe sia assunte sia freelance dei diversi media italiani, quindi da agenzie di stampa, testate online, cartacee, radio e televisioni italiane, ed è emerso appunto un quadro dal quale c'è uno stupro, tentato stupro, baci forzati, mani addosso, molestie fisiche, quindi proprio assalti, fino ad arrivare a ricatti sessuali e discriminazione di genere, diciamo, in generale. A compiere queste molestie sono stati in gran parte direttori e caporedattori delle varie testate. E quello che emerge anche da questa inchiesta è che il picco degli abusi è avvenuto quando le giornaliste avevano tra i 25 e i 34 anni. Ad esserne colpite sono sia giornaliste assunte sia giornaliste freelance. Mm-hmm.
E Stefania, scusa, solo torno un attimo appunto all'inizio. 100 interviste avete fatto, e in tutti i casi ci sono state delle segnalazioni di discriminazioni di diverso livello, di diverso tipo, ma in tutti i casi è così?
Esatto, sostanzialmente le persone si sono rivolte a noi attraverso un questionario per segnalarci, le donne, perché era rivolto alle donne, per segnalarci un qualche tipo di abuso o discriminazione. Quindi all'interno del campione poi noi abbiamo cercato di mappare i vari tipi di abusi.
Mm-hmm. Ecco, non volevo solo mettere un accento su questa, sulla quantità appunto di cose che sono state segnalate. Appunto, dicevi, in egual misura freelance e assunte. E da chi sono state perpetrate? L'abbiamo detto, spesso da persone, quindi possiamo dire gerarchicamente superiori, è questo il senso?
Esatto, sostanzialmente quello che emerge è che nel momento in cui c'è una disparità di potere e quindi c'è un uomo che ha un potere su un altro, in questo caso donne, viene commesso l'abuso oppure la discriminazione. Quando parliamo di discriminazioni, parliamo di discriminazioni che sembrano magari molto più leggere, chiaramente, di una violenza sessuale, di una tentata violenza sessuale, ma che hanno comunque un impatto molto pesante sul benessere delle giornaliste, sia sulla loro carriera. Da un lato, in generale, le molestie e le discriminazioni abbiamo proprio documentato, e c'è stato anche un riscontro con diversi studi nazionali e internazionali, hanno degli effetti negativi pesanti sulla salute mentale delle giornaliste. Le giornaliste ci hanno raccontato anche tentativi di suicidio, oltre a un frequente ricorso a psicoterapia e psicofarmaci per arginare il malessere. Ma quello che emerge è anche la pesante penalizzazione economica. Una collega si è rivolta a un centro di avvocati del lavoro e si è fatta fare una consulenza per stimare il costo delle molestie che ha subito, che le hanno impedito di avere un avanzamento di carriera, chiaramente con un contratto vecchio, però insomma di quelli che ci sono ancora nelle redazioni. Il costo totale è di 1 milione di euro persi in 22 anni.
Mm-hmm. Ecco, queste sono le conseguenze, quindi sia a livello di salute che di salute mentale, che anche a livello appunto economico, come dicevi tu. Avete appurato se queste colleghe hanno poi in qualche modo agito contro le persone abusanti?
Dunque, questo è un grosso tema. Le colleghe in parte hanno parlato con persone che conoscevano, anche con colleghi e qualcuno dell'azienda. Soltanto nel 3% dei casi si sono rivolte ad avvocati o al sindacato. Si pensa spesso che quando si subisce una molestia, una discriminazione, come dire, la soluzione sia quella del percorso, della via giudiziaria, quindi la denuncia. In realtà abbiamo visto che non c'è stata nessuna denuncia penale, sono state soltanto delle cause civili in alcuni casi, ma non per molestie, perché è un percorso molto difficile. Prima di tutto è difficile rendersi conto esattamente quando succede la molestia, riconoscerla, è difficile trovare le prove, e poi è difficile rivolgersi a un avvocato e poi iniziare il procedimento, perché servono comunque una copertura economica che spesso non si ha, serve anche la capacità psicologica di reggere un processo di questo tipo, perché quello che ci è stato detto anche da diverse avvocate è che nel momento in cui si intraprende un percorso di questo tipo, poi comunque ci si trova anche sotto accusa, nel senso che bisogna dimostrare che chiaramente è quello che è accaduto è vero, e quindi è psicologicamente qualcosa di veramente molto molto duro da reggere, anche perché poi sappiamo che appunto i processi poi durano molto tempo. E inoltre quello che si rischia, e questo è un dato assodato anche in altri ambienti, è la controquerela immediata. Quindi voglio dire, bisogna veramente avere un apparato sia economico sia di sostegno non da poco, e spesso, molto spesso, le colleghe lasciano perdere.
Certo. Senti, ancora una domanda sul metodo. Voi avete appunto incontrato le giornaliste che vi hanno raccontato cosa succedeva nelle redazioni, in che modalità e come avete fatto anche a parlare delle cose anche così dolorose e così, insomma, presenti nella loro vita. Com'è stata questa parte appunto di collaborazione tra colleghe poi?
Dunque, noi abbiamo lanciato questo questionario, l'abbiamo condiviso anche con sociali dell'Ordine dei giornalisti, del Sindacato dei giornalisti, quindi le colleghe hanno compilato volontariamente il questionario, in altri casi invece le abbiamo raggiunte in altri modi, e poi le abbiamo sentite anche più volte al telefono oppure di persona. E queste persone chiaramente hanno raccontato delle situazioni che in alcuni casi avevano già condiviso con altre persone, ma non magari nel dettaglio, oppure in altri casi, in pochi casi, qualche caso non l'avevano nemmeno condiviso con nessuno. Quindi è stata la prima volta che in qualche modo hanno riconosciuto quello che era successo loro. E in questa fase di riconoscimento, comunque di racconto, c'è stata molto molto spesso una gran pena. In alcuni casi perché come dire, è l'ammissione, no, a se stesse di un percorso rovinato per sempre da una molestia, da un abuser, da una discriminazione, da un sistema di fatto che penalizza ancora le giornaliste tenendole in disparte e inferiorizzandole, e da un lato alcune hanno lasciato completamente, hanno abbandonato il lavoro, quindi c'è anche questo sogno abdicato, e in altri casi invece alcune hanno dovuto fare i conti, come dire, che fanno già comunque tutti i giorni, magari con dei percorsi rovinati, con questa fatica e anche col fatto di restare ancora in dei luoghi di lavoro o di avere a che fare con dei capi che comunque non è che abbiano cambiato atteggiamento. Quindi è sicuramente è stata un'inchiesta difficile, perché racconta anche qualcosa che è in corso, ecco. Le interviste si riferiscono a casi più o meno recenti, ma tutti quanti hanno delle conseguenze sul presente.
Certo. Senti, tu fai parte del collettivo Espulse, voi avevate pubblicato anche un vademecum su come riconoscere la violenza nei luoghi di lavoro, magari diciamo qualcosa proprio sul collettivo e su questo vademecum, e poi su dove si trova questa inchiesta dal titolo molto lungo, però molto completo, che è Violenze sessuali, molestie e abusi nelle redazioni dei media italiani.
Noi sì, abbiamo fatto questi due lavori, li avevamo pubblicati su IRP Media, che è una testata di giornalismo investigativo riconosciuta a livello europeo, perché chiaramente questi tipi di lavoro necessitano di un grande lavoro di verifica, di controverifica, e quindi in realtà sono dei lavori molto lunghi, certo, al di là della raccolta del materiale. E alla fine anche di questa inchiesta, così come per l'altra, abbiamo pensato di fornire degli strumenti per fare in modo che comunque, voglio dire, la denuncia anche soltanto giornalistica non cada nel vuoto. Quindi in tutti e due i casi abbiamo inserito un apparato a cura dell'avvocata Virginia D'Ascanio, che appunto nella prima inchiesta ha scritto il vademecum, e in questa seconda inchiesta ha scritto invece una guida contro le molestie, che è una guida che si può leggere diciamo per essere informate, ma che può essere anche in qualche modo fornita a un'altra avvocata per avere un'idea di come comportarsi, perché purtroppo in realtà si tratta di un ambito ancora non molto frequentato, ecco, visto che i processi comunque non sono tantissimi, così come le denunce e anche le sentenze favorevoli, e quindi chiaramente un ambito non tanto frequentato. L'idea di avere questo vademecum come questa guida è proprio dato dal fatto che comunque noi speriamo che con questo lavoro ci sia, oltre che una presa di coscienza, poi una capacità di agire magari anche a livello collettivo. Sappiamo che in alcune situazioni, così come abbiamo scritto, i molestatori sono seriali, Quindi hanno commesso le molestie diverse volte e quindi in realtà ci sono diverse persone che se si unissero potrebbero probabilmente arrivare anche a un'azione collettiva.
Certo. Grazie mille, grazie Stefania Prandi per essere stata con noi a raccontarci questa inchiesta, violenze sessuali, molestie, abusi nelle redazioni dei media italiani, che trovate online molto facilmente anche sul sito appunto di EP Media. Grazie ancora per essere stata con noi.
Grazie a voi, buona serata.
Dicevo, andiamo adesso a parlare di un progetto di Treccani, il primo dizionario biografico e tematico delle donne in Italia. È un progetto che è diretto da Emma Giammattei, che è italianista e storica della cultura. Emma Giammattei, benvenuta sui Generis, grazie di essere qui con noi.
Grazie, grazie a lei e agli ascoltatori dell'interesse e dell'attenzione.
Eh beh, un progetto interessante, importante, di cui volevamo naturalmente parlare qui a Sui Generis dell'Istituto Treccani.
Sì.
Io ho detto qualcosa per presentarlo, però chiederei a lei di raccontarci questi tre volumi più o meno tanto come sono organizzati. Proviamo a tracciare prima una piccola mappa, poi andiamo naturalmente...
Sì, prima una descrizione.
Sì.
Sono tre volumi di testi e di immagini, un apparato iconografico importante quanto quello testuale. Tre secoli e oltre, dal 700 ai nostri giorni, poi spiego perché, 650 biografie di donne, una selezione, non solo italiane, perché come dice il titolo, dizionario biografico e tematico delle donne in Italia. Ci sono donne non nate in Italia, ma che hanno contribuito molto alla nostra storia, che hanno segnato quella storia e quindi sono presenti. Quindi una selezione tematico il dizionario, perché ci sono alla fine di ogni volume una serie di saggi che considerano poi gli snodi nevralgici, i temi e mettono a frutto che cosa? L'avanzamento degli studi di storia delle donne e della gender history, storia di genere, che è la mobilitazione storiografica più rilevante degli ultimi decenni, degli ultimi 40 anni. E quindi si doveva tenere conto di questo. È stata una delle prime esigenze che ci hanno portato a costruire questo impianto così complesso e affascinante. E dicevo, dal 700 ai nostri giorni, una selezione di biografie e 150 esperti, come si configurano questi tre volumi. il primo dal 1700 al 1918, uh-huh, in due sezioni, il 700 e tutto l'800 fino alla prima guerra mondiale. È un inizio imponente, quasi un'autopresentazione, perché veramente è il grande impatto. E là si spiega e si comprende benissimo perché l'inizio sia il 1700. Non voleva essere una replica parallela del dizionario biografico degli italiani, dove la donna era presente con una quota irrisoria, 4%,
sì.
Ma non poteva neppure essere quindi una riserva indiana che diventava un altro dizionario, no, è un dizionario con un taglio preciso. Si comincia dal 1700 perché è l'età delle riforme, dell'illuminismo, della questione dei diritti dell'uomo e la questione dell'emancipazione femminile, in un dibattito gestito anche dalle donne, non dai maschi, o non solo dai maschi. Uh-huh. E quindi fino ai nostri giorni. Il secondo volume, 1919-1989, il Novecento fino agli anni 90. Gli anni 90, che è una data importante anche nella storia delle donne, perché è un'ondata di femministe, quindi di autocoscienza femminile, anche se il dizionario è opera di storia della cultura, non è un'opera femminista. E il terzo volume è molto interessante perché dal 1990 al 2025 è il tratto cronologico più breve, ma affollato di eventi, di personaggi, di parole d'ordine, la contemporaneità sfuggente, eccessiva, senza ancora un paradigma, con una fisionomia incerta, e lo possiamo sicuramente confermare oggi, in questo preciso momento storico. L'ultimo volume dà questo squarcio. Sì. Di grandissimo interesse.
Sì, sì. E poi è sempre difficile, quindi, lavorare sulla contemporaneità, quindi il terzo volume si conclude nel 2025, quindi
sì,
immagino
proprio.
Negli ultimi
tempi abbiamo messo personalità interessantissime che erano morte da qualche mese, Lea Mazzari per dire, ma il dato importante è appunto questa sequenza, questi tre volumi di testi e di immagini. È un percorso cronologico che indica una storia diversa, e il criterio importante, innovativo per un dizionario e rispetto al dizionario biografico degli italiani, è il criterio narrativo. La storia esistenziale e anche sociale e ufficiale delle donne si converte sempre in un racconto della vita come testo, dell'esistenza dotata di senso. E quindi ogni racconto, ogni biografia è un racconto con un titolo, con dei paragrafi intitolati, con una sequenza. E ne nasce un romanzo infinito. È un dizionario, è un'opera molto affascinante, che è nata, non perché non sono la direttrice, ma questa è un'opera di una comunità scientifica, ecco, in un certo momento storico.
Certo, certo. Mi interessa molto il rapporto con, anche se sono poi due opere diverse, però insomma non si può ignorare il rapporto con il dizionario biografico degli italiani, che appunto, come lei, che ha citato poco fa lei, che è un progetto che è iniziato nel 1960. Quindi una domanda che le faccio è intanto perché non si è pensato di riscrivere questo dizionario biografico, chiamandolo magari degli italiani e delle italiane, perché non si è deciso di fare un'opera unica, e poi arrivando con così tanti anni di distanza rispetto a quel 1960, un po' questi due progetti come comunicano tra di loro e che cosa dicono anche un po' dei nostri tempi?
I progetti comunicano, c'è un cambio di passo, ma questo era chiaro già negli ultimi anni, e ci sono stati dei seminari all'interno del dizionario biografico, perché vede, questa è una storia che nasce a Palazzo Mattei, in piazza dell'Enciclopedia Italiana. Nasce da una comunità scientifica che all'interno elabora, è l'istituzione culturale più importante d'Italia, della nazione e ormai d'Europa, se si pensa che l'Enciclopedia Britannica ormai è solo online. Quindi, come è nata? Negli ultimi anni il direttore Romanelli organizzò dei seminari e la domanda era: dove tracciare i confini di genere? E si rifletteva su questo dato, la presenza di studiose che sacrificano la carriera, di pittrici o scienziate che non firmano i loro quadri, le loro ricerche. E diceva Romanelli, nell'ambito di uno di questi importanti seminari, vedete, il mondo in cui viviamo cambia il nostro sguardo e ci impone di riinterrogare, il passato, ma non lo potevamo fare con altri 100 volumi. C'era, può darsi che, ecco, si farà, il dizionario biografico ritornerà, ma questo impatto, questo cambio di passo, diciamo di continuità e discontinuità, tutte e due, doveva essere segnato da qualcosa di profondamente diverso, che somiglia molto ad un, nell'ambito dell'enciclopedia ci sono le appendici, i contributi, laddove si rinnovano i criteri. E questo è stato il luogo di un rinnovamento. Poi abbiamo cominciato già a fare riunioni per il nuovo dizionario biografico, ma questo indica insieme una continuità, perché nasce dalle riflessioni che sono venute fuori negli anni, perché altro era il 2020, altro era il 1960.
Certo.
Però una soluzione di continuità con nuove proposte, infatti dizionario biografico e tematico delle donne in Italia. La questione delle donne in Italia era un problema che era già poi venuto fuori negli ultimi anni del dizionario biografico, per cui, che so, nella storia d'Italia naturalmente, ricordo il professor Galasso diceva, però mancano dei re, degli imperatori che non sono nati in Italia, che però hanno fatto la storia d'Italia. E quindi si affrontano problemi che sono scientifici, storiografici, perché l'Enciclopedia Italiana è questo, non è una casa editrice, è un'istituzione culturale della nazione, è un luogo di elaborazione.
Certo. Quanto ci è voluto fare questo dizionario? Quanto ci avete messo?
Guardi, direi 4 anni e qualcosa, quasi 5 anni, quindi non molto, ma di lavoro mirato.
Certo.
Di una comunità con una redazione nutrita e competentissima, che per me è stato, cioè, lo sospettavo, lo sapevo, però qui l'ho potuto controllare di persona, con la continuità degli incontri di redazione. Sono stati pensi scientificamente, ma anche appassionanti, perché eravamo tutte donne che cominciavano a capire che stava nascendo qualcosa di profondamente nuovo, diverso, e che ci faceva riflettere su noi stesse in questo momento.
Certo.
Anche per me, che sono un professore emerito, dal che può immaginare l'età che io ho, per me è stata una grande sorpresa di guardarmi indietro anche nella mia, diciamo, vita accademica, per dire. E ciascuno di noi ha fatto delle riflessioni. Questo è stato, devo dire, molto bello. E ripeto, 150 tra i massimi esperti ed esperte. Non è che non ci fossero gli autori, ci sono anche loro.
Sì, sì.
Ovviamente, ci mancherebbe.
Certo, certo. Stiamo parlando con Emma Giammattei, che appunto è italianista e direttrice scientifica di quest'opera, che è un'enciclopedia e anche un dizionario. Io ho letto un'intervista che lei ha rilasciato a un professoressa, in cui le chiedevano poi come si era sentita alla fine di questo progetto, e lei rispondeva: una persona cambiata.
È la verità, gliel'ho ripetuto, perché tante cose di cui non mi ero accorta, per esempio della presenza femminile nell'accademia, nell'università. Pensavo ad andare avanti, a studiare, a produrre, virgolette, titoli accademici. E però, guardandomi indietro, vedo le difficoltà. E oggi, diciamo, con la presenza di direttrici di istituto, di dipartimenti, rettrici, la situazione sta cambiando. ma ci è voluto molto tempo. Eppure nel 68, e io appartengo a quella generazione, pensavamo di aver già fatto tutto. E invece non era così. Non era così.
Andiamo avanti a fare.
Andiamo avanti, il fare. E infatti io mi sono molto soffermata su una osservazione, dichiarazione di una filosofa femminista, Carla Lonzi, mm-hmm. In cui dice che il momento importante nella sua vita era stato il passaggio da una aspirazione alla realtà, al fare, di cui si diceva prima. E lei osservava che questo filo conduttore nel racconto della vita era nella capacità di dirsi e non di farsi dire. E di qui è nato quel criterio narrativo, che la vita come racconto, non che queste tutte le donne che abbiamo messe insieme in questo paesaggio straordinario, queste 650, siano tutte donne che hanno scritto di sé, no. Però hanno scritto la propria vita dotata di senso e dato da loro stesse. Ecco, questo è un po'. E quindi la biografia femminile è la storia di un farsi, e quindi il racconto, sempre. E questo è, diciamo, il dato attraente di questo dizionario, mi pare.
Certo, grazie mille, grazie Emma Giammattei, direttrice scientifica di questo progetto che è poi il dizionario biografico e tematico delle donne in Italia di Treccani. Grazie ancora per essere stata con noi.
Grazie, grazie a lei, grazie a lei.
Che tal su café? Como estuvo su agua y panela? Que buenas arepas las que prepara doña Rubiela. Que tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Pa' salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda. O el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced qué sabe del asadón. Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Venga, le cuento los cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza. Le traigo guineos, también chacha, frutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente. Es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Pa' qué va usted querer saber sobre el arao? Si allí en la esquina lo encuentra toitico bien empacao.
Cantare è Katie James. Andiamo a parlare di Colombia con la nostra ospite. Andiamo a vedere un po' la situazione politica in Colombia per quanto riguarda i divari di genere. Ne andiamo a parlare con Selmira Orozco Hernández, che è una colombiana residente, una persona colombiana residente a Milano, coordinatrice elettorale del partito politico Pacto Storico Colombia Umana. Grazie di essere qui con noi, Selmira, benvenuta.
Grazie Elena a te per averci invitato a darci questa opportunità nel tuo programma.
Grazie a te, è un piacere riaverti qui a Radio Popolare, ci siamo sentite in altre occasioni, oggi però appunto ci sentiamo in particolare per parlare delle elezioni che ci saranno a maggio in Colombia, che ci permetta anche di fare, come dicevamo in apertura, un po' un ragionamento su quella che è il gap di genere che ancora esiste nella politica in Colombia, cose che invece vengono fatte e la situazione che in qualche modo piano piano sembra migliorare. Allora darei però a te appunto di raccontarci un po' questo aspetto della politica della Colombia.
Sono molto orgogliosa di poter raccontare al vostro pubblico, al quale saluto con affetto, il fatto dei grossi cambiamenti che vive la Colombia con il progetto, questo progetto politico sul progressismo, nel quale la bandiera che si porta avanti è la partecipazione delle donne, e questo lo abbiamo visto nelle elezioni passate, uh-huh, nel 2022, nel quale la vicepresidente è stata nominata è stata invitata a fare parte di questo progetto politico la dottora Francia Márquez, che è una donna, una leader sociale nata nel territorio, proprio fatta da sola.
Sì, adesso poi di lei ne parliamo più diffusamente perché è veramente una figura molto, molto interessante. Lei è la vicepresidente del presidente Gustavo Petro, che è un rappresentante, diciamo, della sinistra progressista, per dare un'idea a chi ci ascolta, giusto?
Esatto, sì. Questo progetto politico molto ambizioso e molto nuovo per l'America Latina, nella quale non è troppo schierdoso, diciamo, troppo di schierda, ma neanche di destra, una via di mezzo. Dove
la schierda e la sinistra.
Come?
La schierda e la sinistra, giusto?
Ah, sì, scusa, sì.
No,
sì.
No,
nel quale si è apportato a dare fine, in un certo modo, alla guerra interna che viveva la Colombia tra mafia, narcotraffico e la guerra interna della quale 10 anni fa abbiamo firmato gli accordi di pace, i quali fino adesso si trattano di portare avanti, e con un obiettivo inclusivo della società, la società olvidata, quella los donadi, come li ha chiamato Eduardo Galeano. Mm-hmm. Da questa realtà partengono molti delle figure femminili che hanno fatto parte del progetto politico di questi 4 anni in Colombia.
Mm-hmm. Mi dicevi tu che la partecipazione delle donne nel Parlamento tra il 2022 e il 2026 è cresciuta del 30%, è tanto.
Sì, per una Colombia molto maschista è tantissimo, è una grande conquista, e lo abbiamo potuto vedere attraverso dei ministeri. Per esempio il Ministero della Cultura è stato portato avanti da Patrizia Rizza, uh-huh, che è una riconosciuta artista militante dell'UPE e del partito politico UPE, che è stato quasi sterminato della destra, dell'ultradestra colombiana, e anche una figura molto più giovane come la dottoressa Carolina Corcho, ministra della Salute, e tra altre la ministra del Medio Ambiente, che è una ingressata dell'Università del Valle del suroccidente della Colombia. Sono donne, figure importanti che all'interno della società colombiana, quella meno riconosciuta dell'oligarchia, sono state chiamate a fare parte di questo progetto politico del cambio e Colombia potenza di vita. Mm-hmm. Attualmente la ministra dell'estero è una donna, Yolanda Villavicencio, una donna fatta da sé, emigrata in Spagna, la quale ha lasciato un grande segno nel contesto spagnolo a livello sociale e politico, e attualmente sta portando avanti il progetto di diversi progetti sulla immigrazione e i diversi rapporti tra la Colombia e Europa e altri paesi, come, mm-hmm, come ministra dell'estero.
Certo, faccio un'autocorrezione. Prima ho detto che è cresciuto del 30% la presenza delle donne nel Parlamento. No, l'ho detto molto male. Ci sono il 30% di donne in Parlamento, quindi è un po' diverso, insomma, però
okay,
fare questa autocorrezione.
Io l'ho capito perché perché conosci il dato. Parlando.
Certo, certo. Senti, c'è anche un progetto di legge che mira proprio a tutelare le donne nella politica. Ci puoi raccontare qualcosa di questo? Un progetto di legge del 2025, se non sbaglio.
Sì, sì, è molto fresco e nel quale, è fresco nel senso che si sta discutendo, si sta portando avanti nel Parlamento colombiano, ma che ha un bagaglio dal 91, quando abbiamo partecipato, ero molto ragazza, ero molto piccola, ma anche io ho contribuito in quegli anni a portare avanti la formazione di questo progetto, nel quale si diceva che la Colombia doveva essere in grado di darle la parità di opportunità agli uomini come alle donne, senza guardare l'estrato sociale o il colore della pelle o la religione, cosa che non è stato fino adesso non siamo riusciti a portarlo avanti, ma nel 2025 finalmente sì, anche nel 2024 siamo riusciti a che in Parlamento si parlare e fosse dichiarato il diritto a abortire, che per una Colombia cattolica romana apostolica è stata una conquista molto importante anche per il Cono Sud.
Allora, abbiamo citato prima, Selmira, abbiamo citato appunto la vicepresidente Francia Marquez. Io ti chiederei, ti chiederei un po' di raccontarci qualcosa di lei, perché appunto è una figura di attivista, insomma, e di politica adesso veramente molto interessante e che ha già fatto tante lotte nella sua vita.
Sì, lei ha iniziato da molto piccola nel suo territorio a dimostrare la grinta che aveva da piccola, proprio da 12 anni, ha iniziato a organizzare la sua comunità a lottare per il diritto e la protezione del medio ambiente. Dopo è diventata mamma, essendo ancora molto adolescente, e ha continuato a portare questa lotta contro l'estrattismo dei minerali, dell'oro nel suo territorio. Lei è del sud-occidente, della zona del Pacifico, una zona molto ricca d'oro e la quale le multinazionali accostavano e contaminavano il medio ambiente. Il suo attivismo l'ha portato sì a avere dei riconoscimenti a livello internazionale, come è stato il premio Waldman per l'ambiente in onore al suo impegno contro la miniera d'oro illegale in Colombia. E poi finalmente lei è stato anche nell'esilio e ha studiato ho avuto la possibilità di studiare nelle Nazioni Unite. Scusate perché io con l'inglese sono un disastro.
Non ti preoccupare.
E ha fatto dei corsi di formazione a livello universitario su pedagogia e sempre sul medio ambiente, ha vissuto anche in Spagna, nella quale ha potuto portare avanti anche nell'esilio le sue lotte. Sì. Questo riconoscimento di liderazgo e di mamma di due ragazzi, essendo rimasta vedova a un'età molto temprana, comunque non ha mai dimenticato la sua terra, e poi ha avuto l'opportunità di essere stata coinvolta nel progetto politico di Gustavo Petro, il quale è stato vincente perché è stata inclusa una fetta della popolazione colombiana, quella nera, perché le sue origini sono africane, sì, di Francia. E questo ha portato sì che adesso, questa settimana scorsa, c'è stato il CELA, l'incontro del CELA in Colombia e la consegna della governanza, della rappresentanza che ce l'avevamo noi come paese, è passata all'Africa, e questo incontro di realtà e questi vincoli anche di ritrovare le radici africane che ci sono state arrivate durante il periodo del colonialismo in Colombia, ha fatto sì che ci siano anche degli avvicinamenti e di continuare con il suo ruolo nella politica. Durante questo periodo come vicepresidente ha portato avanti dei progetti di integrazione e di riconoscimento nelle comunità nere della Colombia, di tutto il litorale pacifico e anche quello caraibico, dove ci sono un grande numero di discendenti afro.
Insomma, è una figura sicuramente interessante, magari ci torneremo anche, ha anche pagato il suo impegno, so che ha ricevuto minacce di morte, ma insomma non ci stupisce visti i tempi che corrono. Tempi che corrono, tempi di elezioni, noi ne parliamo adesso perché l'abbiamo detto, è a maggio, è il voto per le presidenziali, però vogliamo fare un invito al voto a tutte le persone colombiane che sono in Italia all'ascolto, vogliamo dare proprio due informazioni così rapide su cose da sapere per queste informazioni. Per queste elezioni, perché bisogna registrarsi adesso, giusto, come la questione.
Sei molto informata, complimenti. Sì, abbiamo appena chiuso il periodo di elezioni del Congresso, nel quale il Patto Storico, che è il movimento politico più forte della Colombia, ha avuto dei buoni risultati, ma abbiamo bisogno veramente di avere una governabilità con la presidenza. Adesso noi colombiani all'estero, il periodo di elezioni dura una settimana, saremo dal 25 maggio al 31 maggio e ci dovremo avvicinare ai consulati a votare, ma per poter esercitare questo diritto che abbiamo dobbiamo iscrivere il nostro documento d'identità e tramite anche online si può fare, si può visitare la pagina del consulato o del Ministero dell'Estero dove possiamo registrarci e poter votare nel consulato più vicino. Noi come Patto Storico abbiamo la formula presidenziale Iván Cepeda, che è un avvocato difensore dei diritti umani e vittima anche del conflitto che ha vissuto la Colombia e dell'esterminio dell'UP. Suo padre era militante dell'UP, del partito politico, e la sua formula vicepresidenziale, sono molto fiera di dirlo, è una leader molto valiosa per il nostro territorio, originaria del Cauca, e fa parte del CRIC, che è l'organizzazione indigena della Colombia molto forte, e che ci sarà Aida Quinquilla, che accompagna questa formula presidenziale, la quale dimostra il cambio che sta vivendo la Colombia di trasformazione, di inclusione anche ai gruppi etnici autoctoni del territorio della Cosmo, che portiamo avanti i progetti e la visione della Cosmovizione.
Ok, della?
Cosmovizione. Questo è di chi abitava prima dell'arrivo degli europei il territorio di America Latina. A Babayala, che è il territorio nostro di tutto il continente, noi non avevamo delle frontiere, non avevamo dei confini, ma eravamo e siamo un solo popolo.
Certo. Allora andate a votare, che è un momento tra l'altro propizio per il voto, quindi raccogliamo l'entusiasmo di questi giorni, andate a votare. Selmira, ultima domanda, per chi volesse saperne di più, c'è qualcosa online, un sito di riferimento, un modo per informarsi?
Sì, certo, c'è il collettivo Colombia Pace e Giustizia Sociale @gmail.com o in Facebook ci trovate anche con questo nome, e che sta portando avanti il progetto, sino anche il Patto Storico, cercate pattistorico.it in Italia o Patto Storico Colombia e vi potete lì informare, aggiornare, e l'invito non è solo esclusivo per i cittadini colombiani che vogliono votare, ma anche chi vuole fare testimoni di che queste elezioni siano in pace e veramente rispettando il dovuto processo, invitiamo anche i cittadini italiani o di qualunque altra nazionalità che vogliono accompagnarci come osservatori internazionali all'interno dei consulati presenti nel territorio italiano.
Interessante. Grazie mille, grazie Selmira Orozco Hernandez, grazie di essere stata qui con noi.
Grazie a te carissima e a tutto il vostro pubblico, e a un grande auguri, complimenti a Italia, che questo fine settimana è andata numerosa a votare. Mi auguravo di più votanti, però
dai, c'è da essere contenti.
Abbiamo ottenuto l'obiettivo, che questa è la cosa più importante, e tanta partecipazione di giovani. Complimenti veramente, perché è da valorizzare, perché sono i giovani quelli che sono il futuro del mondo.
Grazie ancora.
A presto.
andiamo adesso a parlare della Rete Nazionale di Donne 10, 100, 1000 piazze di donne per la pace e diamo il benvenuto alla nostra prossima ospite che è Daniela Dioguardi del Presidio delle Donne per la Pace di Palermo, che della rete, Daniela, è stata ispiratrice, cofondatrice, ha contribuito molto a organizzarla, a coordinarla. Daniela, benvenuta a Sui Generis, grazie di essere qui con noi.
Grazie a voi per questa opportunità che mi date di parlare di un'iniziativa per noi fondamentale.
Certo, certo, iniziativa importante. Partiamo però dalla rete che l'organizza, la Rete Nazionale di Donne, 10, 100, 1000 piazze di donne per la pace. Che cos'è questa rete?
Sì. Allora, la rete si è costituita l'anno scorso, è stata diciamo un'occasione particolare. Io sono stata invitata in Piemonte a Pinerolo per presentare un libro, Corpi e parole di donne per la pace, che racconta la storia del presidio delle donne per la pace di Palermo, e in quell'occasione è nata una relazione e ci siamo dette insieme noi palermitane, le donne di Pinerolo, ma visto che esistono tante esperienze di donne per la pace, perché non le mettiamo insieme? Perché non creiamo una rete che ci può dare più forza? E quindi abbiamo lavorato in questa direzione, e online chiaramente, perché abbiamo cominciato ad avere adesione un po' da tutta Italia. Abbiamo fatto una prima iniziativa a giugno che è andata molto bene, c'erano circa 50 comuni, città, e poi abbiamo steso una carta dell'impegno per un mondo disarmato, che è il nostro testo politico, dove spieghiamo il perché del nostro stare insieme da donne per la pace, quindi è per noi una bussola fondamentale. E questa carta l'abbiamo presentata a Perugia perché abbiamo aderito alla marcia Perugia-Assisi, è andata molto bene, si sono unite nel frattempo altre città e abbiamo deciso questa iniziativa e tessere la pace per continuare la nostra azione, perché chiaramente siamo un movimento, una rete che in fieri, no? Che vuole procedere nella direzione di non solo della richiesta di pace, ma anche di costruzione di pace.
Ecco, e allora che cosa succederà domani, sabato 28 marzo, in tante piazze d'Italia? Poi adesso diamo i riferimenti anche per quella di Milano, che è quella semplicemente geograficamente più vicina alla sede di Radio Popolare, quantomeno che cosa succederà domani?
Allora, intanto devo dire che è stata veramente particolare il coinvolgimento di tanti comuni. Noi siamo arrivati adesso a 160 comuni dal nord al sud, comuni grandi e comuni piccoli, e soprattutto è davvero emozionante, peccato che voi non potete vederli, insomma tutti i video e le foto che ci arrivano da tutti appunto questi comuni, in cui le donne hanno fatto foto sul loro lavoro, sulla loro tessitura e il loro stare insieme, e i video veramente con grande, si vede proprio, è visibile, è chiara l'impegno, l'entusiasmo, la creatività. Per cui hanno creato in alcuni casi dei veri e propri capolavori, perché hanno fatto arazzi, bandiere, lenzuoli, insomma di tutto, a testimoniare la loro ferma, decisa volontà di pace. E noi che questi lavori li finiremo, saranno fin terminati, completati domani in piazza, perché in piazza chiediamo che ci siano altre donne che lavorino insieme a noi. Per noi è fondamentale proprio costruire, tessere relazioni, e quello che vogliamo fare sostanzialmente è portare, no, rendere visibile sottolineare il valore dell'esperienza storica femminile, un'esperienza sostanzialmente di pace. Infatti tutti questi lavori, cucire, tessere, ricamare, lavorare a mai a lavorare a uncinetto. Sono lavori che servono, che costruiscono relazioni, lo stare insieme, e che producono lavori utili per la bellezza e per la vita. Quindi tutto il contrario della logica bellicista che purtroppo diventa sempre più feroce. E quindi è come se noi volessimo, anzi noi vogliamo, contrapporre la potenza generativa delle donne al potere sempre più feroce, distruttivo e senza limiti. Quello che, a cui noi oggi assistiamo è che gli stessi dispositivi, no, che gli uomini si sono dati per limitare e controllare la violenza sono saltati, non esistono più. E quindi è veramente arrivato il momento in cui si mette al centro altro, e questo altro viene dalla nostra storia, l'etica della cura, l'attenzione quotidiana alla vita e il test delle relazioni sono proprio, fanno parte della storia delle donne, purtroppo poco conosciuta questa storia delle donne, ma noi in questo momento tentiamo proprio di metterla al centro, no? Al centro del nostro paese.
L'appuntamento a Milano per domani in Piazza della Scala.
A Milano ci sarà una bellissima manifestazione a Piazza della Scala dalle 15 alle 18 con una larga partecipazione di associazioni di donne. Quindi abbiamo Udi Milano, Federico Nel Cuore, alcune donne della Libreria delle Donne, del Silenzio per la Pace, Casa delle Donne, Casa Donne Maltrattate, Nuova Società Futura, Culture Ando, Fight for Children Protection, Associazione Apriscele, Enciclopedia delle Donne, insomma veramente una larga partecipazione per noi fondamentale, perché poi tutte insieme il 20 giugno noi inonderemo Roma con tutti i lavori che abbiamo, che siamo riuscite a produrre. Chiaramente continueranno, intanto continuano le adesioni, e quindi saremo migliaia ad inondare Roma.
Grazie, ci torneremo sicuramente più in prossimità del 20 di giugno. Grazie intanto a Daniela Dioguardi del Presidio Donne per la Pace di Palermo. Grazie per essere stata con noi.
Grazie, grazie a voi veramente per questa opportunità.
E abbiamo finito questa puntata di Sui Generis, che come vi avevo detto era bella densa. Ci sentiamo tra una settimana con una nuova puntata. Un saluto da Elena Mordiglia, a presto, ciao.